E Yoko Shammai Ocean è un progetto multimediale di Mari Kimura, che è una violinista che ha sperimentato il rapporto, proprio il rapporto con l'ecologia sonora. Il suo è tra l'altro la creatrice, la scopritrice degli infrasuoni, e sarà molto, molto interessante ascoltare quello che ci proporrà Mari Kimura, perché è riuscita a creare dei suoni più gravi, più bassi di quelli che produce il suo strumento, cioè il violino, con una tecnica avanzatissima. Your Ocean My Ocean naturalmente pone al centro dell'attenzione il problema dell'inquinamento delle acque, dell'inquinamento dei mari. All'interno di questo progetto appunto rapporto col paesaggio sonoro si inserisce la programmazione parallela, possiamo dire il festival parallelo di Kijana Out of Nature, che avviene nell'etere, e cioè il festival che proponiamo su Kijana Radio Arte. Kijana Radio Arte è la nostra emittente radiofonica web che trasmette 24 ore su 24 grazie alla collaborazione con Inner Room, e qui c'è Federico Fusi, che ringrazio per essere qui con noi e che per il quarto anno ha creato con noi questo bellissimo progetto. Kijana Radio Arte da questa sera fino al 31 agosto trasmetterà 24 ore su 24 un progetto di programmazione dedicato alla sound art, e in particolare agli autori che si sono incontrati con i progetti del paesaggio sonoro e che hanno avuto grandi, importanti produzioni radiofoniche. Quindi avremo le produzioni della radio di Colonia create da Klaus Schoenig, le produzioni di Mauricio Kager, di Dieter Schnebel, di tanti altri compositori, di Alvin Curran, a David Monacchi sarà dedicata una linea tutti i giorni a mezzogiorno, in cui potremo ascoltare con le nostre cuffie tramite Kijana Radio Arte potremo ascoltare i suoi progetti appunto di ecosistemi sonori. Sarà proprio come potremo immergerci a mezzogiorno in mezzo alla natura. Magari ogni tanto ricordiamocelo, basta fare Kijana Radio Arte e poi entrare con il cellulare e potete con il web potete, ecco, adesso su Kijana Radio Arte c'è questo, per dire, e naturalmente avrete tutte le informazioni sull'artista che è proposto in quel momento e i palinsesti di tutti i giorni a tutte le ore. Radio Arte è un orologio svizzero, devo dire, se dice che alle 10 e un minuto parte un pezzo, alle 10 e un minuto parte quel pezzo. Quindi devo dire doppio ringraziamento a Federico Fusi e Inner Room per questa bellissima partnership che ci consente di avere. Una web radio che accompagna il nostro festival con una programmazione parallela di così alto livello.
Guarda, chiedo scusa per l'errore, Your Ocean is My Ocean. Un altro progetto è che, appunto, diciamo, bisogna ricominciare a dialogare con la natura attraverso i suoni musicali. Ernst Streisiger, che è docente della Kijana dall'anno scorso, quest'anno farà un'anteprima di un altro festival, Paesaggi Musicali Toscani, che è un festival che si snoda nei territori della Val d'Orcia. Ecco, Ernst Streisiger questa volta ha deciso di costruire con i suoi allievi una performance originale. Ha scritto le musiche dell'ultimo film di Werner Herzog, dei documentari per la BBC, e sta lavorando appunto molto con questa idea di dialogare con la natura, con il suono. Quindi alla Cappella di Vitaleta, nel centro, nel cuore della Val d'Orcia, potremo ascoltare Ernst Streisiger dialogare con l'eco, dialogare con il suono di quel luogo.
E per darvi un'idea, Ernst Streisiger è l'autore, il grande autore di tutti gli ultimi film di Werner Herzog, il grande regista tedesco.
Sì, un altro progetto, sempre di questo filone qui della natura non indifferente, è Parasol Peak di Manu De Lago, percussionista che lavora con Björk, che suona gli hand drums, che sono quelle specie di pentole che non so se avete mai visto in giro, molto particolari. E vuoi raccontare un po' che cos'è?
Questo è un progetto molto bello. Intanto è un'esclusiva dell'Accademia Kijana, è la prima volta che Manu De Lago realizza questo film dal vivo, con la performance live. Lui è stato nelle montagne più delle più incontaminate vette delle Alpi, dove ha portato il suo ensemble, e lì nei vari luoghi ha creato questo film musicale che si chiama Parasol Peak, e che è un lavoro, non so se riusciamo a vedere, ecco, riusciamo a vedere qualche cosa. Sì, vediamo un breve frammento. Esclusiva, un concerto straordinario, perché lui, sapete, è stato collaboratore di Björk, è stato collaboratore di Anushka Shankar, e quindi credo che veramente chi riesce a tornare il 16 luglio vedrà un bellissimo concerto, oltre che la proiezione integrale di Parasol Peak, questa esperienza unica, devo dire, nel suo genere.
A molti di questi eventi verranno comunque dedicati degli appuntamenti lounge, che si concludono sempre con un bicchiere in compagnia, appunto, dove parliamo di musica.
Allora aspetta che spieghiamo che cos'è Chigiana Lounge, perché Chigiana Lounge è un'altra linea molto interessante del nostro festival, vale a dire sono gli incontri col pubblico. Trovate, non tutti i concerti hanno un loro Chigiana Lounge, ma molti ce l'hanno, trovate le date nel programma. Questi incontri sono curati da Stefano Iacoviello, con molti ospiti, opinion leaders e commentatori che vengono a parlare con noi, a commentare, a ragionare insieme ai protagonisti dei vari eventi. E appunto dopo Chigiana Lounge, che si svolge a Santa Maria della Scala, cioè al complesso museale dove anche si svolgerà il concerto di Manu del Lago, Parasol Peak, si conclude sempre con una bella bottiglia di vino di ottima qualità.
Ancora un altro filone è quello degli anniversari. Nicola prima ne accennava qualcuno, ma ce ne sono alcuni veramente importanti che ci riguardano da vicino. Il primo di questi sono i 700 anni dalla fondazione dell'abbazia di Monte Oliveto, e a Monte Oliveto appunto ci sarà un concerto del coro della cattedrale di Siena, Guido Chigi Saracini, diretto da Lorenzo Donati, e appunto vedrete che c'è tutto un filone di musica polifonica che in qualche modo ritrae la natura. Nel primo concerto del 7 luglio, qui dopodomani potrete ascoltare Marenzio Monteverdi e Lauritsen, tutti compositori che scrivono su parole di Petrarca, che parla della natura. Il 14 luglio ancora Brahms, Orlando di Lasso, Pizzetti, Eschenwald e lo stesso Lorenzo Donati, che percorso appunto che si concluderà poi con il concerto proprio all'abbazia di Monte Oliveto, dedicato ad Adriano Banchieri, monaco olivetano. Ma poi da 700 a 70, diciamo, c'è diviso per 100, sono 70 anni, 70 anni di due nostri maestri, Alvise Vidolin e Roberto Fabriciani.
Sì, sono due grandissimi diciamo musicisti, interpreti, e nel caso di Alvise Vidolin possiamo dire uno dei più importanti sound designer e registi del suono di oggi, compiono 70 anni e li festeggiamo assieme, anche perché molto spesso hanno collaborato assieme. Roberto Fabriciani è stato il flauto di tantissima musica del secondo Novecento, i più importanti autori, da John Cage a Karlheinz Stockhausen a innumerevoli altri, naturalmente Salvatore Sciarrino, Luigi Nono moltissimo, direi che anzi Luigi Nono forse ha avuto come voce portante Roberto Fabriciani, addirittura nel Prometeo non c'è neanche scritto flauto, nel Rigo di Forza c'è scritto Roberto, quindi è stato proprio colui che ha sperimentato con questi autori per andare al di là di ogni possibile vincolo, e nel suo concerto ci presenterà un bellissimo progetto dedicato alla natura che lui ha realizzato con quel grande, grandissimo compositore che è stato Henri Pousseur. Il concerto che realizzeremo per il loro compleanno si terrà il 29 luglio, diciamo anche questa data, a Sant'Agostino, con tanti, con eccellenti interpreti ospiti. Ci sarà Monica Bacelli, il grande mezzo soprano italiano, che interpreterà altra voce di Luciano Berio. Ci sarà anche Ivo Nilsson, uno straordinario trombonista che insieme al pezzo per trombone solo Kermit di Yannis Xenakis realizzerà una prima assoluta di Nicola Bernardini, una delle varie prime assolute che appunto dicevo all'inizio fanno parte del progetto del festival di quest'anno.
Da 70 a 50, questa ricorrenza diciamo ormai è nota a tutti, dato che molti la celebrano quest'anno, e anche noi ci tiriamo indietro, 50 anni dal lunaggio, e la celebreremo appunto con un lounge, un concerto che verrà allestito, eseguito nel cortile del rettorato dell'Università di Siena, dove appunto nel lounge proveremo a fare un gioco partendo da Monteverdi, appunto dall'apparizione della luna nel combattimento di Tancredi e Florinda, e finire con Loredana Bertè, La luna bussò alle porte del buio e chissà quali altre canzoni, e la sera il Billy Brass Ensemble, un ensemble di fiati, di ottoni, musicherà dal vivo il famoso film di Georges Méliès, Voyage dans la Lune, e poi una sorpresa, un professore dell'Università di Siena, il professor Marchini, che appunto con un collegamento con il telescopio dell'università mostrerà in diretta, se il cielo ce lo permetterà, le immagini della Luna e anche immagini diciamo registrate comunque attraverso i vari osservatori, e quindi appunto Voyage dans la Lune. Ma stasera appunto chi ben comincia è a metà dell'opera, e quindi il rapporto tra musica e natura parte esattamente da questa sera, con questi due signori, interiorità e esteriorità, i due estremi del romanticismo, Tchaikovsky, Beethoven.
Devo dire che sono, che questa sera è un concerto da veramente grandissimo, il grande repertorio si esprime al massimo livello. I due estremi, diceva giustamente adesso Stefano, Ludwig van Beethoven nella seconda parte con la pastorale, diceva, ecco, lui scrisse a proposito della pastorale che doveva essere più espressione di sentimento che pittura di suoni, e cioè con Beethoven inizia quel rapporto, quel rispecchiamento dei sentimenti umani della natura, un rapporto che è stato nella letteratura anche naturalmente di Goethe, di Novalis, ma in Beethoven nella Sesta Sinfonia è paradigmatico, perché non è una scrittura, come possiamo dire, a programma, non è una musica a programma, è veramente una musica che entra nella descrizione della natura, e cioè si pone Beethoven in quel periodo, passava molto tempo in campagna, sapete la Sesta Sinfonia viene composta tra il 1807 e il 1808 insieme alla Quinta Sinfonia, venne eseguita per la prima volta assieme, ed è un'opera appunto in cui lui cerca di trasferire tutto quel suo meditare, quello stare in mezzo alla campagna, in mezzo alla natura, vedendo l'uomo che viene circondato letteralmente dagli elementi naturali, le cause meteorologiche che improvvisamente irrompono in questa meditazione, cercando di dargli un riscontro sonoro. Ecco, mai tra natura e musica prima d'ora c'era stata una simbiosi così forte, un riflesso di identità così importante. La possiamo ascoltare, vero, un pochino? Ecco, questa è la musica che stasera ci accompagnerà con l'orchestra del Maggio. Questo è l'inizio. E questa è la celebre immagine di Postuma rispetto alla vita di Beethoven successiva, quindi si vede Beethoven che pensa a quello che avrebbe trascritto nella sesta sinfonia di, nella sua sesta sinfonia pastorale, appunto. Mentre invece in Tchaikovsky le passioni che venivano originate, che erano la base del romanticismo, hanno la loro deflagrazione assoluta. Il primo concerto per pianoforte e orchestra è uno dei pezzi più amati, più celebri del grande repertorio. Credo che tra i grandi avvenimenti dell'estate musicale in assoluto, non soltanto di questo festival, ma dell'estate musicale internazionale, ci sia questo appuntamento bellissimo con Lilia Zilberstein, l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Fabio Luisi, che ci regala questo meraviglioso concerto, in una con un appuntamento, pensate, il Maggio ritorna stasera dopo 16 anni nell'estate tigiana, ed era un appuntamento che mancava da troppo tempo, che siamo felici di avere creato per questa, come inizio di questo nuovo festival. Ci sono due cose che volevo dirvi a proposito prima di lasciarvi e di presentare rapidamente quella che è la mostra che inaugureremo alle 7:30 di Moreau. Volevo ricordarvi due importanti appuntamenti. Il primo è quello del concerto dove avevo detto si eseguirà la musica di Scelsi, l'altro rinnovato, ma poi il primo concerto per violino e orchestra di Brahms con un grandissimo interprete, un altro dei grandi maestri chigiani, un altro concerto, un appuntamento imperdibile, cioè Boris Berkin, e poi successivamente la Sinfonia Renana di Schumann, la Sinfonia numero 3. Questo avverrà il 23 luglio nella meravigliosa cornice dell'Abbazia di San Galgano alle ore 22 con l'Orchestra Giovanile Italiana diretta da Luciano Cocella. E poi lo stesso giorno, quindi si viene a Siena prima e poi si va a San Galgano, perché c'è uno splendido importante appuntamento con uno dei nostri grandi maestri, cioè Salvatore Sciarrino, che terrà una conferenza, una lecture sul tema del rifiuto. Anche lui ha voluto collegarsi al progetto di Out of Nature, della Porta con la Natura, per cercare di leggere il tema del rifiuto nel pensiero musicale. Quindi, come sapete, ogni volta che Sciarrino racconta qualche cosa e tira fuori qualcosa dal suo meraviglioso cilindro, è degno della massima attenzione e anche un evento in sé, come se fosse un concerto, ma un concerto di parole.
Quindi imitazione, trasfigurazione, ascolto, dialogo, la natura del suono, il suono della natura, sono tutti gli aspetti che proveremo ad indagare con la musica, con le parole, con i ragionamenti, ma soprattutto tenendo le orecchie bene aperte durante questa bellissima estate chigiana che sta per iniziare. E sì, ora inviterei sul palco Roberto Messina, che appunto ci presenta la mostra di Moreau sui
Grazie. Allora, Roberto, nessuno conosce il volto di Moreau, ma adesso finalmente conosciamo il volto almeno di Roberto Messina, che raccontaci in due parole due che cosa vedremo fra poco.
Grazie, intanto prima di avvenire, sì, bene, intanto i dovuti ringraziamenti al direttore, al Timo Iacovello, all'Accademia intera, all'amico Angelo Armiento, direttore amministrativo, per questa collaborazione che siamo riusciti a stringere, devo dire, anche in poco tempo e in gran velocità. E la velocità forse è stata dettata dalla coincidenza dei temi. Oltre la natura, tema prima, ne avete ovviamente accennato, il recupero di valori originari naturali, il silenzio e la musica. Cosa vedremo? Rispondo alla tua domanda iniziale. Vedremo, qualcuno l'ha già visto passando, entrando nell'altro, diciamo, le forme più grandi di quella che vedete qui, più piccola. Questo è un violino di Moreau. Moreau è questo artista contemporaneo, Sgarbi l'ha definito uno degli enfant prodigio dell'arte contemporanea, perché di fatto sul mercato dell'arte da appena 2 anni e mezzo, però già ampiamente riconosciuto e apprezzato dal mercato, dalle aste e dalla critica, e con il curriculum alle spalle già abbastanza nutrito. In due parole, Moreau intanto ha fatto una scelta di campo, cioè quando è partito con la prossima produzione ha deciso di oscurare il volto, di nascondersi dietro un anonimato. Lo stesso Sgarbi, che mi piace citare perché certamente ne sa più di me, osserva come questo mondo di artisti contemporanei è un mondo un po' troppo esibizionista, in cui molto spesso si sente parlare delle persone, o meglio abbiamo gli artisti stessi che parlano di se stessi, e le opere vengono quasi dopo.
Detto da Sgarbi.
E le opere vengono quasi dopo. Sgarbi dice: qui assistiamo invece a un processo contrario, cioè a un'opera che parla di se stessa e rimanda a qualcuno che l'ha fatto. Allora, nell'arte contemporanea, così andando un po' a ragionare di estetica, di semiotica dell'arte, si dice spesso che un artista contemporaneo può aver successo se ha due requisiti principali, che sono l'originalità e la riconoscibilità. Quindi diciamo un'opera si riconosce indipendentemente dall'autore e rimanda a Moreau. Ora Moreau in questo è un passo anche avanti, e mi vorrei fermare con questo diciamo apprezzamento così personale e stilistico. È non solo originale e riconoscibile, ma anche inventato una sua materia tipo. Un'altra dei presupposti di un certo successo nell'arte contemporanea è chi riesce a trovare quella materia. Abbiamo un sacco di esempi, non so, mi viene in mente Burri con la plastica bruciata, mi viene in mente Mimmo Rotella che utilizza i manifesti elettorali con i suoi decollage, ci viene in mente, non so, Cunelis o addirittura chi fa operazioni ancora più radicali e non solo trova una sua materia, ma addirittura identifica, non so, la stessa tela, pensiamo a Fontana, oppure a Kleist, che addirittura un colore diventa oggetto di riconoscibilità di un solo artista, naturalmente che inventa un colore anche suo. Ecco, questo, l'altra cosa importante è che anche questo che vedete, questo è, posso dire, uno dei riconoscimenti che Moreau ha voluto preparare per 10 artisti in particolare, sono 8 strumentisti ad arco, Gehring, Asbel, Kenegliano, e i 2 festeggiati che facciamo vedere prima per i 70 anni. Non sono quelli archi, sono un violinista, un flautista, e un scheletro, gli altri sono violoncellisti, contrabbassisti, eccetera. Quindi sotto vedete le cose più grandi, questi violoncelli, queste viole, questi archi, eccetera. La caratteristica, ritorniamo al tema della natura, e mi avvio a finire, e dicevo prima la simbiosi e la coincidenza. Moreau fa un'operazione di ecostruttura, cioè sostanzialmente quelli che vedete sono radiatori di automobile, radiatori certe volte di camion o di impianti di condizionatore, che lui trasforma in violini, violoncelli, ridando queste meravigliose sinuosità, forme. Nessuno si dice in natura ci sia più forma più bella del violino. Qualcuno, leggevo l'altro giorno il famoso violino relativo di Einstein, e dicono le cronache che la teoria della relatività fosse dovuta al fatto che lui era violinista. La scoperta si è venuta anche per lui. Allora, riciclando questi materiali, fa un'operazione, come dire, ecologica, cioè prende scarti industriali dalle discariche, dai materiali rottamati, materiali industriali, che vengono riconvertiti, riportati a nuova vita, naturalmente trattati con vari procedimenti artistici, e diventano dei gioielli che hanno un valore anche diciamo di bellezza estetica, ma anche un valore in più perché sono strutture che resistono molto bene anche fuori agli agenti atmosferici. Per cui volevo finire recuperando questo materiale, fa un'operazione di restituzione alla natura, come devo dire, e di anche salvaguardia della natura, perché viene definito come una ecoscultura, uno scultore appunto molto attento all'ecologia. Poi ci sono varie altre diciamo ragioni estetiche e stilistiche che potete leggere i cataloghi e tutto il resto.
Grazie Roberto, curatore insieme a Diego Giudici e a Salvatore Falbo della mostra. Certamente
chiedo scusa, ringrazio chi ci ha accompagnato in questa avventura, che è la Pianigiani Rottami, un'azienda qui di Siena che ha un claim, un sottotitolo, la cultura del recupero, quindi meglio di questo deve essere. Siena TV che ci sta accanto come mio posto, e Arte In, la rivista di arte che conoscete, dovrebbe essere con noi la direttrice, ma purtroppo non sta bene, Brescia, e la Galleria 900 con Emanuele Pianigiani, perché qui assisterete 2 mesi alla mostra di Moreau ispirata agli strumenti musicali, mentre la Galleria 900 di Abbanzaneto da domani ci sono le opere antologiche, cioè le prime opere di Moreau, i grattacieli, le opere astratte, molto bene. Grazie, grazie ancora.
Grazie, grazie, grazie Roberto. Allora, grazie davvero, una bellissima anteprima esclusiva, questa è la mostra di Moreau. Allora, gli appuntamenti delle immediatamente successivi. Adesso andremo, seguiremo Roberto Messina nell'inaugurazione della mostra di Moreau, che si svolge in tutto il Chigiana Art Café qui sotto, nella regione, quindi seguiremo e vedremo questi bellissimi lavori di Moreau che lui ha descritto adesso qui brevemente. Dopodiché alle 19.30 ci sarà il rinfresco nel Chigiana Art Café sotto nel nostro cortile, festeggeremo l'inizio del Festival della Chigiana, dell'Internazionale della Chigiana Out of Nature. Dopodiché vi consiglio, non oltre le 8.30, di trasferirci in Piazza del Campo per entrare nel Teatro dei Rinnovati, in quanto dovremo essere puntualissimi nell'inizio del concerto questa sera, perché questa sera abbiamo la diretta RAI, Radio 3, ringrazio Giorgio Marino che è qui con noi per in rappresentanza di Radio 3 e che ci dà l'antenna per poter diffondere la musica della Chigiana in tutto il paese. Grazie Giorgio. Ed è tra l'altro per noi un grande piacere che Radio 3 possa essere al nostro fianco. Ringraziamo l'emittente, non soltanto la Radio 3, non soltanto per il concerto di questa sera, ma perché ogni anno trasmette un importante numero di concerti in differita del nostro festival. E devo dire, poter avere una emittente che trasmette musica e cultura come Radio 3 sempre al nostro fianco è una cosa molto importante, è un segnale che ci dà ancora molte speranze per lo sviluppo della cultura del nostro paese. Quindi, dicevo, vi consiglio di lasciare Palazzo Uffici Saracini verso le 8.30 per poter andare a teatro, in modo da poter consentire l'entrata poi in teatro nei tempi che ci facciano cominciare in tempo il concerto. Bene, grazie a tutti e ci vediamo andando lungo il corso del tempo. Thank you.